passioni. Come un romanzo. Breve storia delle eccellenze italiane. Di Leonardo Martinelli. Regia di Elisabetta Parisi. Pasta alla Paolina. Ingredienti: ziti o maccheroncini, pomodori, acciughe salate, aglio, basilico, olio extravergine di oliva, cannella in polvere, chiodi di garofano, sale, pepe. Procedimento: sobbollire i pomodori e setacciarli, aggiungere basilico, sale, pepe e mezzo bicchiere di olio. Far cuocere a fiamma bassa finché avranno la consistenza di una crema. Dorare gli spicchi d'aglio in 2 cucchiai di olio, poi allontanarli e aggiungere le acciughe pulite e spinate. Cuocere fino a ottenere una salsetta, quindi unirla al sugo di pomodoro e aromatizzare con cannella e chiodi di garofano ridotti in polvere. Amalgamare a fiamma alta per un paio di minuti, lessare la pasta e condire. Perché alla Paolina? La ricetta è stata creata da un frate del monastero di San Francesco di Paola.
Abbiamo appena ascoltato una ricetta tipica siciliana. Oggi, proprio con questo piatto di pasta, inizia una nuova serie dedicata all'economia, spiegata con la letteratura e il cinema. Abbiamo già dedicato 2 serie a questo argomento, ma in realtà più alla finanza nel mondo. Oggi invece vogliamo guardare all'Italia, alle eccellenze italiane. Abbiamo attraversato anni di crisi economica. Da dove ricominciare? Ecco, ricominciamo dal Made in Italy, da quello ben fatto, da quei prodotti che hanno alimentato le nostre esportazioni, che hanno rappresentato l'unico elemento positivo in questa fase molto difficile successiva alla grande crisi finanziaria del 2008. Al di là di questa fase della finanza allegra, dei soldi virtuali, l'Italia è ancora oggi la seconda potenza manifatturiera d'Europa dopo la Germania e cerca di ricominciare da quello che sa fare meglio: produrre, fabbricare e vendere in tutto il mondo. Oggi in particolare iniziamo con il settore dell'alimentare. Ricominciamo quindi dall'essenziale, dall'ABC, da quello che noi mangiamo. Prima abbiamo ascoltato una ricetta di pasta tratta da un romanzo di Giuseppina Torregrossa. Torniamo brevemente al romanzo.
Io sono. Il cancello si aprì come per magia. I 2 uomini della scorta lo seguirono anche sulle scale. Dalla mattina non lo avevano perso d'occhio un attimo, meglio la galera. Il sole aveva picchiato duro per tutto il giorno e al tramonto l'umidità del mare era calata sulla città come rugiada. Sasà si sentiva sporco, sudaticcio. Si annusò per cercare odori sgradevoli fin sotto le ascelle. Poi si ricordò della scorta e arrossì. Certo, avrebbe fatto meglio a passare da casa per cambiarsi almeno la camicia. Avrebbe potuto comprare dei fiori, magari una bottiglia di vino. E invece eccolo là, a mani vuote. Panze e presenza, come aveva ordinato Marò.
Panza e presenza è un modo tipico siciliano per dire a qualcuno che si invita a pranzo, a cena, a casa, che è persona davvero gradita, perché non deve portare nulla, solo la sua pancia e la sua presenza, niente di più. Panza e presenza è anche il titolo di un romanzo di Giuseppina Torregrossa, uscito nel 2012. La storia di 3 poliziotti alle prese con 2 indagini delicate in una calda estate palermitana. La trama procede anche attraverso profumate cene in terrazza. Il libro è costellato da diverse ricette, come quella della pasta alla Paolina che abbiamo appena ascoltato. L'inizio con la pasta, anche per il nostro programma, non è casuale, perché la pasta è uno dei fattori di successo dell'export italiano degli ultimi anni. Prima però di parlare di pasta, alcuni dati di base sull'industria alimentare made in Italy. Nel 2013 ha generato un fatturato di 132 miliardi di euro, l'1,5% in più rispetto all'anno precedente, che può sembrare poca cosa, ma che in realtà fa seguito ad altri anni, quelli precedenti, con crescite ancora maggiori, in una fase in cui nel frattempo imperversava la crisi in Italia e in gran parte d'Europa. Interessante poi è vedere questo settore alimentare in prospettiva storica. Oggi si esporta il 20% della produzione. 10 anni fa si era appena al 13%. Le esportazioni alimentari italiane come categoria di prodotto sono seconde solo alla metalmeccanica. Quanto all'occupazione generata da questo comparto, si sfiorano i 400.000 posti di lavoro, erano appena 100.000 30 anni fa. E poi se si considerano anche gli occupati del settore agricolo e della distribuzione dei prodotti alimentari, si superano i 2 milioni di posti di lavoro. Ma che cosa è successo? A forza di parlare di qualità dei prodotti italiani, di potenzialità inespresse da parte dei nostri territori, al di là dei soliti piagnistei sul destino triste del nostro paese, lentamente, inesorabilmente, l'industria alimentare italiana ha preso piede sui mercati esteri. Sul cibo in generale è stata premiata la qualità e l'Italia ne ha approfittato. L'Europa, che da tanti è indicata come l'origine di tutti i nostri mali, in realtà ci ha dato un aiutino con la legislazione sui prodotti a denominazione d'origine garantita e a indicazione geografica protetta. Rapidamente l'Italia, grazie ai suoi innumerevoli prodotti regionali, è diventato il paese europeo con il maggior numero di prodotti DOP e IGP. Non è un elemento secondario neanche per l'economia. Prendiamo la pasta di Gragnano. Ha ottenuto l'IGP nell'ottobre dell'anno scorso e già nel 2013 ha registrato un aumento delle vendite del 13%. L'IGP vuol dire una garanzia sulla provenienza del prodotto e una garanzia di qualità per il consumatore. Ogni volta vuol dire anche raccontare una storia. Il consumatore evoluto di oggi vuole mangiare bene e consumare bene, ma vuole anche mangiare, consumare e intanto ascoltare una bella storia. L'Italia in questo è favorita perché è piena di belle storie. Prendiamo proprio la pasta di Gragnano. A Gragnano, cittadina campana, circondata dai monti Lattari, a una manciata di chilometri dal mare, si iniziò nel XVI secolo a sfruttare la brezza marina per essiccare la pasta. Un'essiccazione lenta, sfruttando un microclima ideale. A un certo momento della giornata, per tutto l'anno, la brezza arriva dal mare fino a Gragnano ed entra in circolo tra le montagne. I pastifici ne approfittavano mettendo la loro pasta a seccare all'esterno, soprattutto su via Roma, in centro, dove quel vento si incanalava, entrava e poi fuggiva via. Anche se oggi, per ragioni igieniche, quell'esposizione esterna è praticamente impossibile, a Gragnano si riproduce ancora lo stesso processo in celle statiche, ancora la stessa essiccazione realizzata con l'umidità giusta. Malgrado le imitazioni in mezzo mondo della pasta italiana, dall'Italia provengono ancora 3 piatti su 4 di pasta consumati in Europa e 1 su 4 a livello mondiale. Il primo produttore è Barilla, non è sorprendente. Al secondo posto invece troviamo il pastificio Zara. Ma chi conosce il pastificio Zara? In pochi, a dir la verità. Strano perché questo gruppo vende 280.000 tonnellate di pasta all'anno, ma per il 90% all'estero. È il pastificio di una famiglia veneta, i Bragagnolo, e ha 3 stabilimenti tutti in Italia, nel nord-est, non ha mai delocalizzato. I Bragagnolo erano già forti nel settore alla fine degli anni 30, quando decisero di costruire uno stabilimento nuovo di zecca a Zara, allora capoluogo della Dalmazia veneta. Nel 1943 il centro della città venne raso al suolo dai bombardamenti, poi Tito confiscò tutto, gli italiani fuggirono. Umberto Bragagnolo, allora alla guida dell'azienda, tornò a casa a Castelfranco senza più niente. Bisognava ricominciare. E scelse quel nome, Zara, per ricordare una brutta avventura ma anche un passato glorioso. Negli anni 50 era Franco Bragagnolo a gestire l'impresa familiare. Fu il primo a capire in Italia quali opportunità di affari offrisse la pasta fuori dai confini nazionali. Cominciò a viaggiare con la sua Fiat 600 in Austria, poi in Germania e in Svizzera, su e giù per quelle montagne. La 600 la riempiva di pasta, che era la sua pasta, ma con sé portava anche una cucina da campo con la quale preparava i piatti sul momento per i venditori locali. L'obiettivo di Franco Bragagnolo era vincere la diffidenza di queste persone a consumare, a vendere quel povero cibo da italiani. Insegnava i segreti della buona cottura della pasta e vinse la sua battaglia. È stato uno dei pionieri della dieta mediterranea in giro per l'Europa già negli anni 60. Ora però voltiamo pagina, cambiamo piatto e nel nostro menù immaginario, quello di Giuseppina Torregrossa e del suo romanzo Panza e Prisenza, scivoliamo via dal primo al secondo.
I quattro canti di città sono un palcoscenico a cielo aperto. Lì si rappresentano le commedie e le tragedie palermitane. Lì si sarebbe svolta la parte principale del rito della festa. E su quel teatro detto del sole affacciava la casa di Lo Bianco. Sasà e Marò attraversarono con indolenza la folla che da ore si annacava tra Porta Nuova e Porta Felice, accompagnati da Gianni e Pinotto che tenevano tra le mani un coppo di calia. A via Chiavettieri i due amici seminarono la scorta. Che ti dicevo? Due turduni. Sasà gongolava e si godeva l'improvvisa libertà. Tanto ti proteggo io, disse Marò e lo prese sotto braccio. Alla cattedrale la gente aveva cominciato ad affluire già dalla tarda mattinata e sciamava tra i vicoli di Sant'Agostino da una parte e dell'albergheria dall'altra, masticandosi mezza. Le pentole colme di babbaluci emanavano effluvi di aglio fritto. Il vapore delle cucine ambulanti si mischiava allo smog, formando dei rivoli scuri che colavano dai davanzali delle finestre e dalle balaustre di marmo. Sembrava che i palazzi piangessero. Babbaluci con sugo. Ingredienti: babbaluci, lumache, mollica di pane, pomodorini, aglio, olio extravergine d'oliva, prezzemolo. Preparazione delle lumache: tenere le lumache per 24 ore in un recipiente con mollica di pane. Lavarle più volte e lasciarle in una pentola piena d'acqua fredda, chiusa con un coperchio ed esposta al sole, fino a quando saranno uscite dai gusci. Completare la cottura a fuoco dolce per un paio di ore. Procedimento: soffriggere olio, aglio e pomodorini, aggiungere le lumache, far cuocere per 10 minuti. Condire con prezzemolo. La parola babbaluci deriva dall'arabo babus, con analogo significato di lumaca.
Abbiamo ascoltato la ricetta dei babbaluci con sugo. I babbaluci, le lumache. Sembrerà strano parlare di chiocciole in una puntata dedicata al successo dell'agroalimentare italiano, soprattutto all'export. Ma questo successo sui mercati stranieri in realtà spesso è dovuto proprio a prodotti di nicchia e di alta qualità. Allora, poco distante da Palermo, nella zona di Termini Imerese, economicamente in difficoltà dopo che è stato chiuso lo stabilimento della Fiat, si trova il più grande allevamento di lumache d'Italia. Quello delle chiocciole è un mercato in espansione, la classica nicchia che fa la fortuna del Made in Italy. La lumaca Madonita è il nome dell'azienda, da quello di una lumaca che è la specialità dell'allevamento. Questa chiocciola è un incrocio fra l'escargot francese e la chiocciola autoctona siciliana. L'azienda produce anche le verdure date poi in pasto alle lumache, tutto è rigorosamente biologico e in parte esportato, in Francia soprattutto. L'impresa è nata pochi anni fa dall'idea di tre giovani sotto i 35 anni, Davide, Michelangelo e Giuseppe, che hanno scommesso sulle lumache. È questa una tendenza degli ultimi anni. il ritorno dei giovani nelle campagne, ai lavori agricoli e anche alla trasformazione dei beni agricoli. In Italia ormai ci sono più di 62.000 aziende agricole guidate da imprenditori che hanno meno di 30 anni. Questo tipo di aziende diventa sempre più numeroso. Tra questi giovani, il 36,5% è laureato, il 56% ha in tasca un diploma di scuola media superiore, quindi c'è stata un'evoluzione rispetto all'agricoltura di un tempo. Nell'anno scolastico che si è appena concluso in Italia, gli iscritti agli istituti professionali agricoli sono aumentati del 29% rispetto all'anno precedente. Poi, per quanto riguarda gli istituti tecnici, l'aumento è stato del 13%, ma questo fenomeno riguarda anche l'università agraria. Negli ultimi 5 anni, che sono stati poi gli anni di una crisi molto forte per il nostro paese, gli iscritti alla facoltà di agraria sono aumentati del 40%, mentre nel frattempo complessivamente gli iscritti alle università italiane si sono ridotti del 12%. Ora, questo interesse per l'agricoltura e le attività annesse non è così sorprendente, perché secondo un'inchiesta di Alma Laurea pubblicata nel marzo scorso, a un anno dal conseguimento del titolo, il 95% addirittura dei laureati in agraria ha già trovato un lavoro, è in assoluto il miglior risultato di tutte le facoltà, anche di ingegneria. Tra l'altro, i margini di espansione della nostra industria alimentare restano ampi. Negli ultimi anni è quella che in Europa è cresciuta di più, anche grazie a questa rivincita della qualità di cui abbiamo già parlato. Ma a livello di fatturato resta dietro a Germania e Francia e quasi a pari merito con il Regno Unito. La quota della nostra produzione alimentare destinata all'esportazione è aumentata rapidamente, è salita al 20% del totale, ma resta comunque più bassa rispetto alla Francia, il 26%, e rispetto alla Germania, il 33%. Poi bisogna anche considerare che cibi e vini italiani vengono contraffatti in tutto il mondo. È l'Italian sounding, come si dice, i marchi che suonano italiano, ma poi che italiani non lo sono. E questo mondo della contraffazione e dell'imitazione genera un fatturato stimato a 60 miliardi di euro. Solo recuperarne una piccola parte potrebbe rappresentare ancora più ricchezza per il nostro paese, ancora più posti di lavoro. L'ho già detto agli inizi, in questa serie sulle eccellenze italiane, vogliamo essere positivi, ottimisti e quindi continuiamo su questa strada e restiamo in Sicilia. Uno dei casi da manuale del rilancio dell'agroalimentare italiano è rappresentato proprio dal vino siciliano. Un tempo era un vino sconosciuto all'estero e assai disprezzato in Italia. Fino agli anni 80, anche gli anni 90, in Sicilia il grosso del vino veniva prodotto per la distillazione, in sostanza per ricavarne alcol di origine vitivinicola, che portava commercialmente entrate molto ridotte. Era un'attività che aveva un senso solo perché pesantemente sovvenzionata dall'allora Comunità Europea. Fra l'altro, la mafia entrò nel giro, truffava, aumentando la gradazione con l'aggiunta di zucchero. Non c'erano ragioni evidenti, stimoli particolari per produrre vino di qualità. L'inversione di tendenza avvenne grazie a un visionario. Incontreremo altri visionari in questa nostra breve storia delle eccellenze italiane. Il visionario di oggi si chiama Diego Planeta, classe 1940, ancora oggi è uno dei personaggi simbolo del vino in Sicilia. Negli anni 80 si trovava alla guida di una cooperativa di produttori a Menfi, sperduto centro fra Agrigento e Trapani. Planeta capì che se si voleva vendere il vino siciliano all'estero, ma anche nel resto dell'Italia, bisognava introdurre nell'isola i vitigni internazionali, quelli dei vini francesi, che allora negli anni 80, quando iniziò quello che viene definito il rinascimento del vino siciliano, andavano di moda, facevano il bello e il cattivo tempo, lo Chardonnay, il Merlot, il Cabernet. Quella di Planeta fu una scelta molto astuta. Solo in un secondo momento, secondo lui, bisognava iniziare a sviluppare, a produrre i vitigni autoctoni, dal Nero d'Avola in poi, ed è quello che è avvenuto in Sicilia. Oggi ormai il 30% della produzione siciliana di vino viene imbottigliato. 10 anni fa era appena il 10%, e il 50%, la metà di queste bottiglie, è venduto all'estero. Il palato di tanti consumatori stranieri si è abituato al sapore sapore corposo dei vitigni siciliani di un tempo, di questo vino del sud.
Gelo di cannella. Ingredienti: cannella in stecche, granella di pistacchi, amido, zucchero, acqua. Procedimento: lasciar macerare per una notte intera le stecche di cannella in acqua, in modo che rilascino tutto il loro aroma. Il giorno dopo farle bollire nella stessa acqua e lasciar riposare per tutta la giornata, quindi filtrare. In un pentolino unire l'amido, lo zucchero e l'acqua filtrata, fare addensare a fuoco dolce. Quando si otterrà una consistenza vischiosa, versare il gelo nelle ciotoline e lasciare a raffreddare. Servire spolverizzando la superficie con granella di pistacchi. Per chi va di corsa, esistono le essenze di cannella, ma l'effetto non è lo stesso. La verità è che in cucina, come in amore, non si corre. Si sedettero a fare colazione al sole. La scoperta dell'amore aveva reso Sasà languido e Marò più sicura. Lui la guardava ed era già preoccupato di perderla. Lei lo accarezzava ed era già certa di possederlo. Avevano saltato la cena e ora nella loro pancia la fame vibrava con un brontolio sommesso. Affondarono mani e denti in brioche dorate, cannoli cremosi, gelatine morbide e profumate. Lui mangiava a piccoli morsi e con lentezza, lei riempendosi la bocca con voracità. Era bastata una sola notte a fare di loro due persone diverse. Tra un caffè e una torta al cioccolato arrivò col giornale del mattino la notizia: scarcerato il presunto assassino dell'avvocato Maddaloni. Il suo alibi è stato confermato dalle telecamere del centro commerciale Il Barracuda. «Mbriachi e picciriddi, Dio l'aiuta! Ora possiamo mangiare tranquilli», commentò Marò. «Un assassino impunito e tutti senti a posto». Sasà aveva di nuovo la faccia dura del giustiziere. «E perché no? Maddaloni ha pagato per la sua nefandezza. Caronia sconta con la solitudine l'amore morboso per la figlia. E adesso non ci sono manco più innocenti in galera». I conti tornano.
Sempre grazie alla nostra Giuseppina Torregrossa siamo arrivate alla fine del nostro pasto immaginario con un fresco e delicato gelo di cannella. Questo non è un prodotto da esportazione, invece il comparto dolciario in generale lo è. In Italia alimenta l'export agroalimentare e spesso a sorpresa con dei prodotti semplici, molto semplici. Ad esempio quelli da forno, che hanno visto aumentare le esportazioni nel 2013 del 4,7%. Vanno forte soprattutto i biscotti italiani, i frullini, quelli più semplici, ma innovativi, con meno zuccheri, con prodotti naturali, perché rientrano in una domanda salutistica che è in forte espansione in tutta Europa. Sembra incredibile perché poi si tratta di prodotti molto semplici, ma di questo tipo di biscotti non se ne fabbricano così tanti nel resto dell'Europa. L'anno scorso anche l'export della confetteria è aumentato molto, del 20%. Mi sono ritornate in mente le caramelle Ambrosoli, quella al miele. Non so se ricordate il carosello, la dolce cara mammina che comprava le caramelle Ambrosoli per i suoi bambini. Era uno degli inni televisivi del miracolo economico. Queste caramelle esistono ancora. Basta andare in un negozio in Italia e chiederle. L'impianto dell'Ambrosoli da 90 anni si trova a Ronago, in provincia di Como, a 300 metri dal confine con la Svizzera. Ma la famiglia Ambrosoli non ha mai avuto la tentazione di varcarlo quel confine, di andare a fabbricare miele e caramelle dall'altra parte. Fu Giovanni Battista Ambrosoli a buttarsi per caso in questa attività. Lui andava proprio a rifornirsi da un apicoltore svizzero del miele che si consumava in famiglia, ma dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale non fu più possibile superare il confine. E allora Giovanni Battista iniziò a produrre il miele nel suo giardino. Si appassionò così tanto che negli anni 20 creò la sua impresa e iniziò, apicoltore nomade, a spostarsi con i suoi furgoni tra pianura e montagna e gli alveari dentro perché le api approfittassero ogni stagione delle migliori fioriture. Per preparare questa trasmissione ho chiamato l'azienda Ambrosoli per sapere qualcosa di più sulle loro attività di oggi e mi ha risposto un anziano signore molto gentile, Sandro Ambrosoli, che è l'ultimo dei figli del fondatore ed è ancora l'unico dei figli del fondatore ancora in vita. L'Ambrosoli produce oggi 500 milioni di caramelle all'anno e 2 milioni di chili di miele. Il signor Sandro mi ha raccontato che vendono anche negli Stati Uniti, in Giappone, da poco perfino in Corea del Sud, dove in uno stabilimento stampano le confezioni in coreano delle loro caramelle, ma con gli stessi caratteri utilizzati in Italia, che fanno un po' vintage. Anche questo è il fascino del Made in Italy. Su queste dolci note e ricordi di bambino di una caramella al miele vi do appuntamento alla prossima puntata. Ci aspettano ancora altre eccellenze italiane, nuove storie per umanizzare il Made in Italy. Alla console ci ha accompagnato Giovanna Insardi. In regia, come sempre, Elisabetta Parisi. Un saluto da Leonardo Martinelli.
Passioni a cura di Cettina Flaccavento. passioni@rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.